fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Ma io e Federico non cancelliamo nessun messaggio, se non vanno perché non facciamo in tempo a mandarli, e sarei, diciamo, io sarei disposto a mandarli tutti se avessimo più tempo. Siccome però siete tanti, fortunatamente alcuni non vanno, tant'è che il tuo, caro amico di Ascoli, è andato oggi, no? Quindi aspettate il giorno successivo. Bentrovati da Quintiliano Giampietro, fuori di Juve. Carissimo Federico Rossi, lo sai che questo è l'ultimo giorno di settembre? Lo sai, un settembre quasi nero, per la Juventus.
Rossi,
per la Juventus più che bianco, nero, nero, e quindi bisogna cominciare a rivedere un po' la luce, anche se qui ogni tanto c'è il sole, poi c'è qualche temporale, ma la Juventus deve svoltare, fa anche rima. Allora io, perché poi giustamente adesso purtroppo i tifosi della Juventus sono colpiti da questo pessimismo, per carità, comprensibile, però vogliamo sperare adesso, si rivà in campo, c'è stata la sosta per le nazionali, un'altra, non l'ultima, però l'ennesima speranza che la Juventus possa rialzarsi contro il Bologna, altrimenti veramente sarà, boh, non lo so, tracollo definitivo. Come potrà rialzarsi questa Juventus che sta diventando sempre meno virtuale? Voi ricorderete che tempo fa Allegri, anzi, durante l'intervista rilasciata, secondo me sbagliando, al Corriere della Sera, peraltro non autorizzata, eccetera, eccetera, lui tra le altre cose disse: ho una Juventus virtuale perché avrei preferito giustamente avere tutti in campo, invece Pogba non c'è, Chiesa non c'è, Di Maria era infortunato, adesso peraltro è squalificato, però pian piano stanno rientrando tutti. E vi dico io penso, ho detto questo oggi, ho fatto anche il solito pezzo su Bianconera News, serve un'allegrata. E qualcuno già mi ha risposto su Facebook: no, già sta facendo troppi danni. Però io, siccome non ho la memoria corta, ricordo qualche allegrata in passato. Per esempio nel 2017, 22 gennaio, Lazio-Juventus, svolta con il 4-2-3-1. Altri giocatori molto più forti, campioni disposti a sacrificarsi. Vedi Mandzukic, vedi Cuadrado, Higuain terminale offensivo. Però qualche allegrata. Adesso, dal punto di vista tattico, credo che lui riparta. Lo stanno dicendo tutti, ma credo sia quasi, non obbligato, però secondo me la cosa più logica è il 3-5-2, dove spiccano, vi leggo le probabili già da oggi, anche se poi magari domani in conferenza annuncerà qualcosa di diverso. Intanto dovrebbe rientrare Szczęsny, poi Bremer, Bonucci e Danilo, i tre della difesa, linea 5 di centrocampo, Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot e Kostic, e ovviamente punte Vlahović e Milik. Io dico allegrata perché questo 3-5-2, secondo me, non sarà rigido come quelli che schierava Antonio Conte, che però ti batteva sull'intensità, sulla forza, sull'agonismo soprattutto. Secondo me, per esempio, in questo 3-5-2 io vedo un 3-4-1-2 spesso, cioè con Locatelli che può portarsi a ridosso delle punte e servirle. Voi ricorderete il mio amico Simone Calori, allenatore, ha detto: io schiererei sì la difesa a 3, ma con un trequartista. Adesso non c'è Di Maria, secondo me in questa linea dei centrocampisti può benissimo Locatelli ogni tanto accentrarsi, se non spesso, non può, deve secondo me provare ad illuminare le due punte, che però dovranno essere servite anche dalle ali, quindi Cuadrado da una parte e Kostic dall'altra. Kostic che già ha confezionato un assist in nazionale allo stesso Vlahović, dal quale ci aspettiamo sicuramente molto, come sempre. Milik è quello più in forma, e quindi insomma credo che la Juventus debba per forza svoltare. A differenza di altri allenatori, l'allenatore invece del Bologna, cioè Thiago Motta, ha parlato oggi. Vi vado a leggere quello che ha detto, perché lui comunque, secondo me, se la gioca la gara, sono quasi certo di questo. L'ha detto anche Skorupski, peraltro, due portieri polacchi, no? Skorupski, che gli hanno chiesto: tu sei amico non di Tech, ha detto: no, io non sono né amico né nemico, sono rivale in nazionale, insomma ha sottolineato che né amico né nemico, sono rivale in nazionale, lui è il numero uno della Bologna, però devo aggiungere che si è meritata la Juventus. Questo per dire che in un gruppo non bisogna essere necessariamente amici, ecco perché parlo di compattezza adesso della Juventus. Allora, Thiago Motta ha detto, gli hanno giustamente detto, incontrerete una Juve in crisi, e lui ha risposto, tutte le squadre nel campionato possono avere momenti di crisi, ad ogni modo il mio obiettivo è quello di avere una squadra che possa competere con tutti, volete proporre la vostra partita a prescindere dall'avversario, cioè cercherete voi, gli dicono, di fare il gioco. Thiago Motta risponde, chiederò ai ragazzi di attaccare in gruppo insieme quando abbiamo noi il pallone, mentre quando l'avversario è in possesso noi tutti insieme dobbiamo proteggerci. Contro questa Juve, quali potrebbero essere i vantaggi di giocare a tre o a due? Capisco la domanda sul modulo, ma io guardo di più l'impegno, lo spirito di gruppo, il difendere e l'attaccare in 11. Ecco, questa è una risposta che io vorrei anche da Allegri, o meglio, vorrei dalla mia squadra questo atteggiamento. E quindi questo è un po' lo spirito del Bologna, che secondo me, ripeto, per carità, non andrà all'arma bianca, ma bene o male se la giocherà. Per quanto riguarda qualche precedente, il nostro amico Enrico Turcato praticamente ci dà qualche numero come al solito. La Juve è rimasta imbattuta nelle gare contro il Bologna in 38 gare, 28 vittorie e 10 pareggi, mai perso. Allo stadium, si giocherà allo stadium di Torino domenica 2 ottobre, scrive Turcato, di fronte alla squadra di Allegri e quella di Thiago Motta. La Juve è rimasta imbattuta in 38 gare, 28 vittorie e 10 pareggi delle ultime 39 partite di campionato contro il Bologna. L'unico cappone è il parziale 1-0-2 del 26 febbraio 2011, che poi però la Juventus pareggiò. Diciamo che anche i precedenti parlano a favore della Juventus, ma i precedenti credo che in questa fase, carissimi ragazzi, contino molto poco. Quindi insomma, fatemi sapere se vi aspettate un'Allegrata. Adesso capisco i pessimisti, non dite no perché Allegri sta facendo danni eccetera, per carità, lo potete anche dire, però la svolta 3-5-2 ok, però poi come? Perché se non c'è uno scatto mentale, puoi fare qualsiasi modulo, secondo me non vai da nessuna parte. Questo è proprio una sorta di diktat che deve arrivare ai calciatori, però giustamente deve darglielo anche, se non soprattutto, il tecnico, aiutato magari da qualche leader, e mi viene in mente Bonucci, mi viene in mente Quadrato, mi viene in mente Danilo, dal punto di vista emotivo oltre che tecnico-tattico. Poi ci sono anche dei leader tecnici, per esempio Milik potrebbe essere un leader facendo gol, così come lo stesso Vlahovic. Speriamo che insomma sia un po' più tranquillo il giocatore serbo dopo questo gol, perché capisco che i centravanti si nutrono di gol, però tutti quanti passano dei periodi magari un po' meno positivi sotto quel profilo, deve stare un po' più tranquillo. È chiaro che sia Milik che a Vlahovic devono assolutamente arrivargli i palloni. Centrocampo, insomma, secondo me se stanno in forma, un ottimo centrocampo. Bisogna vedere anche come è tornato Paredes dall'Argentina, perché Di Maria è tornato con Paredes, ma Di Maria, lo sapete, è out e quindi può benissimo riposarsi. Volevo fare una piccola parentesi relativa alla Superlega, perché Florentino Perez, presidente del Real, uno dei tre club ribelli insieme alla Juventus appunto e al Barcellona, ha preannunciato che domani dirà due cose importantissime relative alla Superlega. Sono veramente molto molto curioso di sapere cosa dirà il presidente del Real Madrid. Fatemi dire che questa situazione invece legata a El Khelaifi o Al Khelaifi, come volete, hanno già risposto gli avvocati dicendo che di fatto lui non c'entra nulla, cioè le persone che hanno provato a che sono indagate, che sono sospettate, magari saranno indagate nei prossimi giorni, non sono parenti, non conoscono di fatto Al Khelaifi. Veramente mi viene quasi da sorridere, ma ci sarebbe onestamente da piangere. Invece ha risposto, voi sapete che Tebas invece, che è il presidente della Liga Spagnola, no? Della Lega Calcio Spagnola, è nemico acerrimo della Superlega, ma in particolare di Florentino Perez, ha detto, dopo la notizia dei due partiti politici, tra l'altro due partiti politici hanno ritirato il loro ricorso contro Real Madrid, è un altro segnale, per carità, magari può significare poco, però secondo me qualcosa vuol dire. Due partiti politici avevano fatto denuncia al Real Madrid proprio per la questione Superlega, hanno ritirato la Superlega, hanno ritirato la denuncia, e subito Tebas, Xavier Tebas, presidente della Liga Spagnola, ha detto: alcuni non sanno il danno economico che faranno al calcio nazionale per il beneficio di due, perché ascoltano e credono solo al solito, è così che va. Vedete che ce l'ha ovviamente con il presidente del Real e anche con quello del Barcellona. Lui è chiaro che insomma è un nemico dall'inizio, no? Come del resto, diciamo la verità, è nemico anche Gravina, che invece è il presidente della Federcalcio. Quindi Federcalcio è il governo, la Liga è una sorta di Confindustria del calcio. Però c'è un motivo: Gravina è stato lo scorso anno nominato uno dei membri del comitato esecutivo della UEFA, di conseguenza, diciamo così, tira l'acqua al mulino di Seferin. Per quanto riguarda la questione Superlega, il verdetto, ve l'ho detto, era atteso entro dicembre, ma si vocifera che probabilmente slitterà a gennaio, se non a febbraio, comunque i primi del prossimo anno, il verdetto ovviamente della Corte di Giustizia Europea, che dovrà decidere se veramente la UEFA ha un monopolio ingiustamente e quindi dare ragione ai tre club ribelli, o viceversa se il fatto che la UEFA stia organizzando ormai da sempre le coppe europee sia una cosa giusta. Quindi questo è il, diciamo così, il punto. La questione è questa: verdetto, vince Seferin. Io dico Seferin perché la UEFA è soprattutto lui il nemico, chiamiamolo così, di Agnelli soprattutto è lui. O vincono i tre club ribelli, staremo a vedere. Secondo me qualcosa dovrà assolutamente cambiare per quanto riguarda comunque la gestione delle coppe, la divisione degli introiti per quanto riguarda le coppe, perché insomma voi sapete che sono tantissimi soldi. Il 70% va nelle casse della UEFA, il 30% nelle casse invece dei club. Sembra ingiusto, perché quelli che procurano gli introiti sono proprio i club, soprattutto i grandi club, perché parliamoci chiaro, e tutti devono avere spazio. Infatti il progetto iniziale della Superlega io lo boccio, perché se dovesse aver ragione la Superlega, spero, ma già si sa, dovrà essere rivista, rifatta, ricorretta ed essere più democratica, più aperta. Però non è giusto che chi diciamo così procura introiti prenda praticamente molto meno della metà di chi invece gestisce a livello di governo, perché la UEFA di fatto è il governo del calcio europeo. Ieri abbiamo parlato di arbitri, insomma stavo ripensando, Cesare è stato molto duro per usare un eufemismo contro gli arbitri. È vero che lui è un ex arbitro, però insomma ha detto la verità. Ha detto: ma come, Rocchi invece di scusarsi ridifende un errore clamoroso, anche se poi mancanza di telecamere, che già è grave, ok, ma tu scusati, ci scusiamo, non succederà più. Invece no, non posso crocifiggere i miei arbitri. Addirittura li ha fatti comunque arbitrare nella partita successiva entrambi, sia l'arbitro del VAR che l'arbitro in campo. Comunque, chiusa parentesi arbitrale, secondo me è ancora più grave quello che ha detto Trentalange, presidente dell'AIA, rispondendo a Sarri quando ha detto: noi non siamo la mafia. Secondo me questo termine usato da un presidente di un'associazione così importante come quella degli arbitri è un po' grave, fa un po' effetto, se vogliamo. Allora, 340-5425-324, meno 2 a Juventus-Bologna. Domani sicuramente parlerà Allegri, ancora non ci hanno comunicato l'orario della conferenza stampa. Vi aspettate un'allegrata o qualcosa di insieme, cioè tra Allegri, che dovrà metterci soprattutto lui qualcosa di suo, spogliatoio compatto, per esempio, così come cambio di mentalità, che è la cosa principale. Voglio vedere una Juventus aggressiva, tutti noi credono, molti di voi non ci credono più, perché lo vedo anche da come rispondono ai miei post su Facebook. Però se non crediamo, secondo me non dobbiamo presentarci. Per esempio Skoruski mi ha impressionato nell'intervista rilasciata stamane alla Gazzetta dello Sport, e parliamo del portiere del Bologna, attenzione, ricordiamo ex Roma, come del resto anche Tech. Lui ha detto: ma come vi presenterete allo Stadium, visto che la Juventus è in crisi? Guardi, gli ha risposto: noi ci presentiamo sempre per vincere. Cioè, se tu in questo gioco non scendi in campo per vincere, secondo me devi cambiare mestiere. Insomma, un po' la mentalità è quella. È chiaro che dopo tanti anni di Mihajlovic si passa a Thiago Motta, secondo me mandato via, vi posso dire, anche ingiustamente dallo Spezia, però si erano rotti dei rapporti, era stato quasi esonerato molto tempo prima che poi lui comunque si salvasse alla fine, quindi ha dovuto lavorare anche in condizioni psicologiche non proprio ottimali. Vedremo se lui riuscirà a prendere in mano le redini di Mihajlovic, che comunque ha scritto una storia importantissima, no? Sulla panchina del Bologna, peraltro caratterizzata anche dalla sua vicenda personale, che poi è diventato quasi quasi un tutt'uno con la squadra. Ricorderete le varie volte in cui lui si ricoverava, tutta la squadra che andava lì sotto. Insomma, invece il Bologna, a proposito di squadra che se la pare che venga a Torino per giocarsela, dovrebbe schierare il 4-2-3-1 con Skoruski in porta, Casius, Posch, Lukumi, Cambiaso che è della Juventus, ricordiamolo, Moro, poi Schüten, Orsolini, Soriano, Barro e Arnautović. Arnautović, che lo ricorderete, è stato nel mirino della Juventus perché è un giocatore che piace molto ad Allegri. Anche a me piace, devo dirvi, non ero certo che potesse resistere sempre in panchina, anche se poi abbiamo visto che in fondo Milik era stato preso per fare il vice Vlahovic, ma ci siamo resi conto che forse è il caso che giochino a due, che giochino due attaccanti, quindi magari anche Arnautović poteva fare la stessa cosa. Arnautović, che è stato dall'asso al calciatore, è stato nominato giocatore del mese di settembre, che l'ho detto dall'inizio, è un po' nero per la Juventus, insomma, di sconfitte brutte, soprattutto insomma la Champions League, perché il campionato recuperi, non c'è dubbio, la Champions League adesso devi fare un'impresa di quelle, non dico titaniche, per carità, perché una Juve al top secondo me può andare a vincere anche contro il Benfica in Portogallo. Questa Juve non perde anche contro il Monza, quella che abbiamo visto fino a 15 giorni fa, insomma, speriamo che sia. Qualcuno dice: com'è possibile che la Juventus possa cambiare in questi pochi giorni? Non lo so, la risposta io non ce l'ho, però o cambi o crolli. Gli conviene ai giocatori crollare solo per mandare via l'allenatore? Adesso faccio un'ipotesi estrema, secondo come ragionerei io no, perché comunque io andrò in campo sempre e comunque per vincere. Insisto, ripeto, ribadisco, serve anche l'intervento della società. Quindi il Bologna 4-2-3-1, la Juventus possibile 3-5-2, ma conoscendo Allegri non sarà un 3-5-2 rigido, sarà un 3-5-2 che spesso può trasformarsi, a parte che in generale le difese a 3 in fase di non possesso diventano a 5. Però credo che spesso in fase di possesso, ripeto, ci possa essere un trequartista, quindi un 3-4-1-2 ipotizzato da più di qualcuno, in primis il nostro amico Calori, amico allenatore, ora in Serie D, lui è stato allievo, lo sapete, è stato giocatore di Sarri nella San Giovannese, mi ha detto un po' di cose che non sono raccontabili, diciamo così, sul carattere di Sarri. Anche lui sostanzialmente mi fece capire tempo fa che Sarri, dal punto di vista proprio caratteriale, ma l'abbiamo capito, non era assolutamente da Juventus. Allora fateci sapere se vi aspettate un'allegrata affinché questa Juventus risorga, resusciti, affinché ci sia una scossa, una allegrata quale, a prescindere dal modulo, e insieme a chi? Ovviamente insieme a tutta la squadra. Qualche giocatore sottotono, per esempio Cuadrado, io spero che cominci a giocare, perché lui la stagione nella Juventus è come se non l'avesse iniziata, secondo me. E invece anche lui deve ritornare il Cuadrado dei migliori tempi. È chiaro, l'età avanza, non è più quello di prima, ma certo non può essere nemmeno quello visto finora. Bonucci sembra veramente rigenerato, secondo me gli attriti tra lui e Allegri devono essere messi da parte, e quindi si deve fare una sorta di patto, no? Io l'ho chiamato patto ieri, però lui stesso, anche per lui... Lui ce l'ha, secondo me, l'orgoglio, la dignità, e quindi la reazione, ricordiamolo, a quel comunicato degli ultra, che insomma lo ha attaccato un po' tutti, in particolare poi tutte le componenti, in particolare per quanto riguarda la squadra, Bonucci, definendolo non leader, un capitano che non è mai stato leader nemmeno nelle squadre precedenti. Secondo me lui ha la forza mentale per reagire e per dimostrare il contrario. Poi un altro aspetto, adesso qualcuno magari... Faccio anche un appello, se vogliamo, dai, a chi di voi andrà allo stadio. Spero, perché sarebbe un nuovo acquisto, spero che il pubblico tifi, cioè che ci sia il tifo, così come spero ovviamente che tra la parte calda dei tifosi e la Juventus si arrivi a un compromesso, un accordo in base al quale si possa tifare, si possano portare gli striscioni, eccetera, eccetera, affinché soprattutto lo stadium non sia un teatro, come purtroppo stiamo vedendo finora. Però in generale, chi andrà allo stadio, una preghiera, un'esortazione: tifate, proviamoci. Poi se la Juventus si ripresenta con lo stesso atteggiamento, se perde, se pareggia, insomma se non vince e gioca male come fatto finora, è chiaro che uno fischia. Però cioè, aspettiamo, cerchiamo di incitarla, spingiamola, perché io spero che visto che si parla tanto di mercato, e adesso non siamo in una fase di mercato, però il pubblico diciamo, può essere riacquistato. Cioè lo stadium deve tornare quello di una volta, deve tornare il famoso dodicesimo giocatore in campo, il campo in cui nessuno vinceva. Io ricordo per tantissimi anni, se non sbaglio, 4 sconfitte la Juventus ha subito in tantissimi anni. Invece non è più così, anzi addirittura chi va allo stadio, mi scrive anche privatamente, mi dice purtroppo che la Juventus quando gioca a Torino sembra quasi che giochi fuori casa, e che addirittura la parte di pubblico ospite sembra invece che stia tifando la squadra di casa. Insomma, si sono un po' invertite le cose. Quindi mi aspetto anche il pubblico. La Juventus ha bisogno dei tifosi, come tutte le squadre. La Juventus in particolare. Io ricordo le dichiarazioni i primi ananni dello stadio, ma no, ma fino ai 9 scudetti consecutivi, fino al 9° scudetto. Io mi ricordo che parecchi giocatori avversari, quando venivano intervistati nel post gara dello stadio, dicevano: lo stadio è veramente, senza retorica, è un uomo in più, perché ti trascina per come è fatto, peraltro, ma anche i giocatori della Juventus stessa hanno sempre detto che c'è bisogno del pubblico, perché il calcio è vero che è un'industria, è vero che girano tanti soldi, però è uno sport ed è passione, e quindi la passione è fondamentale, perché chi gioca deve essere trascinato anche da tifosi, oltre che dall'orgoglio personale, dalla professionalità, dalla serietà, questo lo darei quasi per scontato, anche dal pubblico, perché in una situazione estremamente delicata, difficile, complicata come questa della Juventus, secondo me, se avessi il pubblico a favore, riusciresti a superare il momento in maniera più semplice. Invece ti ritrovi i problemi in campo, magari i problemi con l'allenatore di qualche giocatore o di buona parte della squadra, e peraltro quando giochi allo stadium non hai nemmeno il tifo, di conseguenza sei fortemente indebolito. Ecco perché mi aspetto Allegrata, ovviamente cambio di atteggiamento, quindi mentale, di tutta la squadra, però su spinta soprattutto dello stesso allenatore. E elemento in più, proviamo a tifare tutti quelli che sono allo stadio, proviamoci. Poi se la squadra va male è giusto che sia fischiata a fine gara, però secondo me proviamo a trascinarla, a tirarla fuori da queste sabbie mobili, no? Perché altrimenti poi sprofondi, e se sprofondi credo che qualsiasi tifoso non sia contento, soprattutto i tifosi che vogliono bene alla Juventus, perché poi magari ci sono anche quelli che sperano. In passato, nelle settimane scorse, io ricordo benissimo, adesso non ricordo la vigilia di quale match, però ci fu un messaggio in cui un radioascoltatore scrisse: speriamo di perdere 7-0, almeno mandano via Allegri. A me francamente Allegri non è né fratello né parente né amico, però adesso insisto, è sulla panchina della Juventus almeno fino a domenica, mettiamola così, e quindi va sostenuta la Juve, va sostenuto Allegri. Se vediamo l'atteggiamento come quello visto contro il Monza, contro, è inutile ripetere, tutte le partite, quasi tutte devo dire, alla fine ci arrendiamo tra virgolette alla possibilità che Allegri, anche alla probabilità che Allegri magari venga allontanato, perché magari non c'è feeling. Se non c'è feeling, ovviamente non riesci nemmeno a giocare. Però è chiaro che la scossa anche i calciatori, insomma, sono dei professionisti e devono darla. Quindi questi tre elementi, Allegrata, quindi dal punto di vista tattico, mentale, io ricordo quel 4-2-3-1, però c'erano altri calciatori, questo non c'è dubbio. Adesso gli mancano anche un paio di calciatori a lui. Pubblico e ovviamente squadra stessa, che insomma dia quello che finora non ha dato, che invece alcuni poi in nazionale sono riusciti a dare. Tra poco avremo il primo ospite, che è Nicola Balice del Corriere dello Sport. Poi nell'ultima mezz'ora invece andiamo anche un po' in casa Bologna, perché c'è il presidente dell'Asso Allenatori, che è stato tecnico per tanti anni, no, del Bologna, cioè Olivieri. Vediamo un po' quale Bologna si troverà di fronte la Juventus. Però nel frattempo al 340-5425-324 fatemi sapere come dobbiamo uscire fuori da questo momento, soprattutto a partire da domenica.
Fuori di Juve.
Una buona notizia per Massimiliano Allegri, perché Miretti, come sapete, si era infortunato con l'Under 21, ha svolto l'intera seduta di allenamento. Questo significa che potrebbe, anzi quando è così, in genere, molto probabilmente sarà convocato. Forse non giocherà a titolare, ma sarà un'ottima alternativa. Allora, qualcuno mi scrive: quando rifacciamo il prossimo raduno qui a Roma? Ragazzi, intanto c'è quello di Torino il 9 dicembre. Vi do qualche info, dai. Intanto è Cascina Fossata. Alessandro già sul suo profilo ha postato il video del locale, che è bellissimo, del posto. Cascina Fossata, circa 120 posti. Informazioni e link dal 10 ottobre potete avere. Da promuovere Torino, nelle vicinanze dell'uscita autostradale Torino-Milano si trova, venerdì 9 dicembre, raduno RBN più cena, un pacchetto A, o l'altra opzione, raduno cena più pernottamento, questo è il pacchetto B. Quindi insomma, 9 dicembre è un venerdì anche quello, terzo raduno assoluto di Radio Bianconera, che corrisponde al primo invece per quanto riguarda Torino. Abbiamo il nostro ospite, saluto Nicola Balice. Ciao Nicola.
Ciao a tutti.
Buon pomeriggio. Allora Nicola, due giorni a Juventus Bologna, si torna dalle nazionali, la Juventus deve assolutamente cambiare marcia rispetto al Monza, ma in generale rispetto al trend stagionale. Quali sono secondo te i punti sui quali bisogna spingere per cambiare radicalmente questa tendenza?
La voglia, l'orgoglio, capire tutti che questa non può essere la Juve, ma che queste non possono essere le prestazioni e le ambizioni di ogni singolo giocatore. Parliamo di orgoglio.
Sì, non c'è dubbio che credo, io lo dico sempre, no Nicola, parliamo sempre, giustamente oggi ho anche detto che ho chiesto ai nostri amici quale allegrata, tra virgolette, vi aspettate, al di là dei moduli, dei numeri, della tecnica. Secondo me la prima cosa è l'atteggiamento, la personalità, la motivazione, che credo anche l'allenatore debba contribuire a dare ai calciatori. Al di là di questo, insomma, diventa una Juventus meno virtuale, no? Per usare un termine all'Allegri, perché ovviamente Pogba ancora no e Chiesa nemmeno, squalificato Di Maria, ma ci sono dei recuperi importanti. Ti aspetti veramente questo 3-5-2 che secondo me, ma voglio sentire la tua, poi sarà dinamico, magari se gioca Locatelli può accentrarsi e andare a ridosso delle punte, per esempio?
Ma sì, o Locatelli o altri, discorso che tanto sarà sempre un 3-5-2 poi in grado di, in fase di impostazione, magari più un 4-4-2 in fase di non possesso, ma al di là di questo, io, se parliamo delle gare, a questo punto mi aspetto qualcosa di diverso da una situazione tattica che anche ci sarà, perché bisogna mettere in condizioni di rendere meglio. Io mi aspetto qualche messaggio, magari anche legato a adesso che la rosa numericamente non dovrebbe essere più in emergenza, numericamente, che possano esserci anche delle esclusioni eccellenti se necessarie.
Per esempio?
Prima, ma non lo so, anche perché bisognerebbe capire se effettivamente sia successo qualcosa, però io credo che qualcuno che Allegri sia effettivamente, così come magari i giocatori possono non essersi sentiti protetti dall'allenatore, io credo che lo stesso Allegri sia deluso dal rendimento di qualcuno. E l'esempio lo potremo capire magari guardando le prossime due formazioni. Però io mi aspetto da quel punto di vista dei segnali di Allegri, dei messaggi, cioè io non voglio affondare, ma si affonda a modo mio, mettiamola così.
Perché tu giustamente hai detto bisognerebbe capire se sia successo qualcosa o meno. Insomma, giorni fa Marchisio ha parlato di scollamento, no? Tra squadra e allenatore. Secondo te veramente c'è una sorta di, chiamiamola frattura, che magari però può essere ricomposta, tra la squadra e il tecnico?
Guarda, c'è anche un'altra linea che è venuta fuori da parte di qualcuno. Io non credo che la squadra giochi contro. Io non credo che esistano squadre che giochino contro,
nemmeno
non a questi livelli. No, almeno non a questi livelli. Però questa non mi sembra una squadra che per il suo allenatore si getti nel fuoco. È una cosa un po' diversa.
Ma tu dici consapevolmente perché non riesce a recepire quello che lui vorrebbe? Perché?
Ecco, credo che ci siano dei difetti di comunicazione, cioè non capire esattamente che cosa serve, come, quando. però alla fine la Juve è una squadra che anche le partite che perde o che non vince, più o meno sempre le chiude in attacco, provando a ribaltare la situazione. Una squadra che non vuole, non ci prova neanche. A Monza c'è stata questa sensazione, però a Monza si era veramente arrivati con le pile scariche anche a livello mentale, tra polemiche, tensioni, critiche di ogni tipo. Credo che la parte di Monza possa essere quasi un discorso a parte.
Questo
però
è
le altre volte, anche sulla scia della disperazione, comunque la Juve ha provato a ribaltarla. Pensiamo anche solo alla famosa partita con la Salernitana.
Sì, esatto, soprattutto di nervi. Soprattutto di nervi, dici tu.
Una squadra che non vuole non chiude così.
Questo è vero, però pur vero, altrettanto vero, che se veramente questa squadra, giustamente abbiamo estremizzato, non si butterebbe, non si brucerebbe per l'allenatore, come fai a ricomporre e a tornare la Juventus? Questo è un po' il succo del disco. Io dico, come fa la Juventus se la situazione è questa, ma mi sono giunte voci anche a me su alcune cose, come fa la Juventus a ribaltare la situazione?
Guarda, io non lo so, ovviamente, perché se lo sapessimo, ma probabilmente se lo sapesse chiunque che all'interno della Juve sarebbe già tutto a posto. Però quello che so è che alla Juve c'è la consapevolezza che i problemi siano tanti e che ci si sia ritrovati in questa situazione tutti insieme con Allegri e che è rimasto Allegri e quindi dovrà essere Allegri a trovare le soluzioni ai problemi che si sono creati anche non soltanto per causa sua. Cioè in questo momento un esonero avrebbe portato più danni che benefici. L'ipotesi di un traghettatore non è mai stata presa in considerazione perché siamo a settembre. Dovendo ipotizzare di un nuovo progetto di almeno 18-30 mesi con un nuovo allenatore, mettendo tutto sul piatto, la Juve dice no, Allegri è la soluzione migliore. Non è soltanto una questione legata al contratto, perché se ci fossero state solo motivazioni economiche, solo motivazioni economiche, Allegri non sarebbe più l'allenatore della Juve.
Questo non c'è dubbio, però ti faccio la domanda successiva.
Valutato tutto, la Juve dice e Allegri comunque, se non l'uomo giusto, l'uomo migliore in questo momento.
Bravo, hai detto in questo momento, però convieni con me, Nicola, che se domenica la Juventus non vince contro il Bologna e soprattutto riassume lo stesso atteggiamento, no? Delle partite che abbiamo visto, evidentemente non puoi continuare con Allegri. Cioè ti chiedo, Allegri quindi secondo te non è a rischio?
Nel calcio tutto è volubile, tutto può cambiare in un giorno, c'è modo e modo. Prima di tu dici se la Juve perde male con il Bologna, Allegri non è a rischio, la Juve due giorni dopo è di nuovo in campo col Maccabi,
certo,
ed è lì che si gioca la stagione. Adesso la Juve è una squadra che in Champions ogni partita si gioca la stagione e in campionato ogni partita si gioca tanto, non tutto. Io penso che se la Juve avesse voluto cambiare allenatore l'avrebbe già cambiato.
Non c'è dubbio. Ti volevo chiedere, per quanto riguarda invece la questione, insomma, stai seguendo la questione Al-Khelaifi, no? Che a mio giudizio, se venisse accertato, insomma, tutto quello che ha scritto Liberation, saremmo di fronte a una cosa gravissima.
Ma io farei un passo indietro. Il discorso è che pensare che davvero un personaggio come Al-Khelaifi possa essere il garante del calcio del popolo fa già ridere da lì.
Certo.
Lui come presidente dell'ECA, dopo la notte della Superlega, fa comunque stridere un po' tutto. Sappiamo tutti qual è stata la politica del Paris Saint-Germain in questi anni e quanto ci sia di questa proprietà anche dietro il Mondiale in Qatar, per cui per la valutazione di certi personaggi, secondo me tanto vale cominciare dagli inizi.
Sì, non c'è dubbio, però tant'è che sostanzialmente lui fa quello che vuole con il Paris Saint Germain e poi, rispetto alla vicenda, alla fine i mondiali si giocheranno in Qatar.
Esatto. quindi ha avuto ragione, ha ottenuto quello che voleva.
Sì, però diventa quasi un ossimoro, no? Tutto questo. Ora adesso non so, ci saranno le indagini, tra l'altro hanno parlato anche gli avvocati dicendo che lui non c'entra nulla, invece Liberasona fa delle accuse gravissime, cioè estorsione, addirittura tortura, cioè insomma cose che è veramente dell'altro mondo, eh.
Ma infatti lì secondo me bisogna essere prudenti, aspettare che la giustizia faccia il proprio corso, perché se no si incappa nello stesso errore che si rimprovera quando si mettono sentenze in fase di indagine,
sì,
in un senso o nell'altro.
Torno un attimo alla Juventus prima di salutarti. Secondo te Nedved il prossimo anno resterà vicepresidente della Juventus o andrà via?
Non lo so, penso che possa restare. Sai, io non mi aspetto rivoluzioni nell'anno del centenario, è vero che sono successe tante cose, però la Juve arriva al centenario di proprietà Agnelli la prossima estate. Credo che la volontà sia quella di provare a chiudere magari, ma a chiudere in una certa maniera, con un'altra immagine, con dei successi. Poi anche lì stiamo a vedere, però le voci di una dimissione delle dimissioni di Nedved che circolavano in maniera più o meno impazzita alla vigilia del CDA sono state smentite prontamente.
Quindi non erano vere, che a te risulti Nicola, non erano vere, no?
No, da quel che risulta a noi sono state smentite, quindi resta la smentita, resta il fatto che Nedved in questo momento sia vicepresidente.
Sì, sì, non c'è dubbio. Grazie mille, certo. Grazie mille e buon lavoro, Nicola.
Grazie a voi, ciao.
Grazie a Nicola Ballice del Corriere dello Sport. Insomma, mi viene da pensare che se questi calciatori... Io ricordo, guardate, adesso avrà mille difetti, soprattutto è stato allenatore dell'Inter, ha parlato male della Juventus, Mourinho, però ricordo che gli ex calciatori dell'Inter, per ritornare alla frase di Nicola Ballice, quasi tutti quando li intervistavano dicevano: io per Mourinho andrei in guerra. Significa che lì c'era proprio piena sintonia. Se Ballice invece dice: io non credo che per Allegri questi si farebbero bruciare, ecco, insomma, ha voluto estremizzare il concetto per quanto riguarda il discorso legato al rapporto tra tecnico e allenatore. Vado a leggere qualche messaggio, intanto mandateceli su quello che deve accadere per la risoluzione juventina, perché molti di voi sono pessimisti. Ovviamente qualcuno dice: deve soltanto andare via Allegri per fare la vera allegrata, ma credo non si dimetterà, ve lo annuncio, ve lo dico già da adesso, sarà molto difficile, così come più interlocutori ascolto e più sto capendo che alla fine veramente la Juventus non ha intenzione di mandare via Allegri. Però io insisto, se domenica perdi, pareggi e rifai, ridisputi una gara come quella come una delle ultime, francamente diventa veramente difficile, anche se è vero, poi ha subito il Maccabi Tel Aviv, ma rischi di non essere lucido nemmeno in quella gara se va male contro il Bologna, se tu non riesci a connetterti, ecco, se tu squadra e allenatore e non riesci a connetterti con l'allenatore, non so fino a che punto sia giusto continuare con lo stesso. Però fateci sapere cosa vi aspettate per questa riscossa, perché deve esserci a tutti i costi, ragazzi, altrimenti pensiamo già al tracollo, pensiamo a chi dobbiamo prendere come sostituto di Allegri e via. Però non credo che sia nella mentalità di nessun tifoso della Juventus questo. Per anni ci hanno accusato di tutto, ma da quando ci sono le PTV vedo errori su tutti i campi ed ovviamente quelli in malafede pro Juventus. Ora con il VAR vedo errori contro la Juve che vengono giustificati ed anzi minimizzati, quasi a darci la colpa. Non so chi tu sia, ma concordo con te. Onestamente, da quando c'è il VAR, noi ricordiamo alcuni episodi, no? Tipo di un centimetro, di un'unghia, mi ricordo un gol di Ronaldo. La Juventus viene vista veramente vivisezionata quasi, no? Le azioni dal VAR. Invece in altri casi no, sembra quasi che ci sia, siccome prima parlavano di soggezione psicologica degli arbitri rispetto alla Juventus, secondo me adesso c'è una sorta di soggezione psicologica al contrario da parte degli arbitri, fermo restando che alcuni sono scarsi, fermo restando che manca proprio, secondo me, la comunicazione, la dinamica ben precisa di quello che deve fare un arbitro e di quello che invece deve fare il VAR. Cioè, a parità di evento, non ci può essere in un caso il ricorso al VAR e in un altro caso invece no, snobbi tutto. Oppure, ritorniamo purtroppo sullo stesso episodio, io non voglio parlare di arbitri, ma se ci stimolate con i messaggi dobbiamo farlo. Se tu non hai la camera, la videocamera, come l'ha chiamata Rocchi, nell'episodio di Milik che era pienamente valido il gol, tu ti devi affidare a quello che ha detto, che ha deciso l'arbitro, cioè di convalidare la rete giustamente. Perché l'ha richiamato? Se tu non hai la camera e quindi lui sostanzialmente con le immagini che tu hai, VAR, carissimo VAR, con le immagini che tu hai, se chiami l'arbitro a vederlo, l'arbitro è chiaro che può vedere il fuorigioco, fermo restando che tra l'altro non c'era nemmeno Bonucci, però lasciamo perdere. È chiaro che tu non vedi, siccome sai che non sei in possesso delle immagini e chiami l'arbitro, chiaramente l'arbitro non vede Candreva e di conseguenza lo pressi psicologicamente e quello magari decide al contrario, sbagliando come è successo. Comunque il povero Acciughina ne sta prendendo di badilate, ci mancava solo la battuta di Ambra, ciao da Luca. Ma in realtà Ambra, piccola parentesi, Ambra, l'ex fidanzata di Allegri, ha detto che dopo essersi lasciata con il tecnico della Juventus è andata per circa un anno in terapia dallo psicologo. Mi verrebbe da dire che secondo me, visto quello che sta facendo, cioè che non vuole lasciare una casa, peraltro della fidanzata della moglie di Pazzini, forse non è proprio colpa di Allegri, ma queste sono cose loro e quindi non ci voglio entrare. Usciranno altri scandali su alcuni personaggi in Europa, Stefano da Morena? Non lo so, Stefano, guarda, io il problema sai qual è, Stefano? Che già con queste dichiarazioni degli avvocati, ieri qualcuno di voi, forse tu stesso, se non ricordo male, ha detto sappiamo come sono fatti gli emiri, perché sembra che il mandante di tutto, cioè del sequestro di quell'imprenditore italo-algerino, che sarebbe stato addirittura, sarebbe, lo scrivo in maiuscolo, sarebbe stato addirittura seviziato, torturato in modo tale che desse quei documenti compromettenti, è stato proprio Altani, che voi sapete, l'emiro catariota proprietario del Paris Saint-Germain, di cui Al Khelaifi è soltanto il presidente. Ma nella chiavetta, nei documenti che aveva questo imprenditore, ci sarebbero anche, come ha scritto Liberation, attenzione perché poi servono le indagini, le inchieste eccetera, ci sarebbero anche dei documenti esplosivi rispetto alla vita privata del presidente del Paris Saint-Germain a Parigi. Quindi non lo so come andrà a finire, però ho un timore. Buon pomeriggio Quinti, sono Giusi da Como. Io penso che dalla prossima partita con il Bologna la nostra amata inizierà a vincere e non si fermerà più, anzi ti dirò di più, vincerà anche lo scudetto. Vi auguro un felice fine settimana, vi voglio un mondo di bene. Giusi, guarda, questo è un messaggio che ci voleva, di venerdì a due giorni dal match, con tutto il pessimismo che regna, ogni tanto una botta di ottimismo secondo me non è male. Abbiamo qualche vocale.
Ciao Quinti, Ross Muggio Bianconero.
Ciao Ross.
Io innanzitutto volevo salutare i vari Ross, perché io conosco, ho sentito che c'è un Ross di, oddio non mi ricordo dove, comunque c'è un altro Ross, e poi un certo Pasquale di Muggio, visto che sono i Muggio, salutiamoli. E poi la formazione fantastica, con 3-5-2 è bellissimo, se poi il centrale può fare 3-4-1-2 è perfetto. Poi con i giocatori abbiamo detto, insomma, difesa centrale fortissima, centrocampo quello che deve essere e in attacco i due fenomeni. Secondo me cominciamo a spaccare tutto, se si mettono con la testa. Ciao!
Grazie a te Ross. Speriamo, vedi, sono due messaggi consecutivi di positività. Perché il 3-5-2? Mi viene in mente, Bonucci ha dimostrato, è tornato quasi, adesso esageriamo, però quasi ai tempi della BBC, al fianco aveva Barzagli e Chiellini, quindi, però è tornato in forma, in nazionale, e quindi è un modulo secondo me che veste benissimo, no? Questo vestito tattico ottimo per lui. Bremer, lo sapete, lo scorso anno è stato premiato come miglior difensore della Serie A giocando a tre nella difesa di Juric. E Danilo sappiamo benissimo che è una sorta di tuttofare. Secondo me è comunque sarebbe adattato, perché io lo vedo meglio come terzino destro e poi spinge anche. Però può fare anche quello. Ok, quindi vengono già tre giocatori, almeno due su tre, sono privilegiati, no? Le caratteristiche vengono secondo me saltate. Centrocampo, puoi sfruttare di più Kostic, che è abituato a giocare un centrocampo a 5, ok? O a 4 se poi uno dei 5 centrocampisti diventa trequartista. Ecco, il punto interrogativo è un po' quadrato perché deve svoltare, deve dare segnali di vita, secondo me, il colombiano, perché non può essere questo qui. Anche se l'età avanza, lo capisco, eccetera, la forma non sarà quella degli anni precedenti, ma certo c'è una cosa, una via di mezzo, no? Tra quel quadrato e questo qui. E poi proprio i tre centrali di centrocampo, perché rientreranno Locatelli e Rabiot, abbiamo capito che è fondamentale, Locatelli mi aspetta una risposta importante, che per la prima volta potranno agire da mezzali vere, chi con caratteristiche e chi con altre, no? Rabiot magari è più di rottura, Locatelli anche più di inserimento e può, ripeto, ogni tanto andare sulla tre quarti. Hanno Paredes, ora bisognerà capire come, e quindi anche come tornerà dall'Argentina, come è tornato, quindi anche il centrocampo al momento beneficia di questo modulo, e ovviamente lo stesso 3-5-2 ti permette di giocare con i due attaccanti, cosa che ormai abbiamo capito, almeno in questa fase, perché poi nulla è definito e definitivo. In questa fase abbiamo capito che i due attaccanti sono fondamentali, devono giocare entrambi. Vlahovic ha bisogno di un altro attaccante. Entrambi ovviamente necessitano di assist dalle ali, dai centrocampisti. L'importante è che vengano serviti. Milik ha dimostrato che se tocca una palla la mette dentro. Vlahovic stesso, ragazzi, parliamoci chiaro, se tu gli dai tre palloni buoni, forse due te li mette dentro. E quindi al momento credo che sia il miglior modulo questo. L'allegrata migliore che possa fare è dimettersi, tanto non c'è niente da aspettarsi, ce lo dice invece Stefano da Latina. Stefano da Roma, tre Stefani oggi, ci dice l'unica allegrata è attaccare la Juve invece che difendersi. Sì, Stefano, attaccare però sempre nei limiti, no? Non eccedere, nel senso che più che attaccare, secondo me, fare una fase offensiva diversa, essere più alti e aggredire. E ripeto, io farei vedere ai calciatori i 60 minuti che hanno disputato contro la Roma, prenderei quello come esempio per poi affrontare le prossime gare a partire ovviamente da domenica, fermo restando che però l'atteggiamento può cambiare nel corso della gara e anche in base all'avversario che ti trovi di fronte. Una nota personale, mister Allegri parla troppo male della squadra, crea molti dissidi. Stefano, in effetti l'abbiamo detto, Stefano, da Morena, in questo caso lui anche nella comunicazione deve cambiare, ma perché non torna quello di una volta, che ci fece anche ridere, secondo me, sotto alcuni punti di vista, no? Se vogliamo. E invece quando lui dichiara, gli chiedono per esempio di un calciatore, voi sapete che esistono le categorie, tu automaticamente già fai una suddivisione, una discriminazione della tua rosa. Invece secondo me, anche se lo pensi e oggettivamente è vero che esistono le categorie, non lo dire, perché tu comunque sei a capo di questo gruppo. Per esempio Locatelli come deve sentirsi? Lui dice è fondamentale il rientro di Rabiot. Anche Locatelli è stato infortunato e quindi magari anche lui dovrebbe sentirsi importante. Ha ragione su questo. Dovrà modificare anche l'aspetto comunicativo Allegri, secondo me. Allora facciamo così. Adesso diamo la linea alla regia Federossi. Nell'ultima mezz'ora Renzo Olivieri, ex allenatore storico del Bologna, presidente dell'Asso Allenatori, per cercare di capire anche un po' la figura in generale dell'allenatore, quindi anche dello stesso Allegri, rispetto a questo momento difficile della Juventus. Continuate a dirci quale allegrata, quale sussulto vi aspettate affinché la Juventus possa uscire dal tunnel.
Fuori di Juve.
Con Federico stavamo parlando di colpo di tacco e domenica, insomma, vi aspettiamo. Santarelli ha detto che porterà una confezione doppia di gocce, perché credo che con una non ce la farà. No, speriamo che non servano, a parte gli scherzi. Noi scherziamo sempre, però insomma speriamo che non servano. Allora, voi insomma ricorderete che nei giorni scorsi la Juventus è stata attaccata da un paio di ex, no? Ok? Adesso vi faccio un confronto tra le dichiarazioni di alcuni calciatori e quelle di Zaccaria, di De Ligt, eccetera, anche per capire la differenza tra un calciatore, tra virgolette, normale, ma anche uno forte, ma non campione, e invece un campione, se non dei fuori classe, in questo caso. Allora, sul suo profilo, sui social, ha scritto Khedira: 7 anni fa iniziava un grande periodo della mia carriera. Sono ancora orgoglioso di aver avuto la possibilità di entrare a far parte di questo fantastico club, Forza Juve. Ora ricorderete che l'addio di Khedira non fu proprio tranquillo, ma fu oggettivamente traumatico, per un periodo è stato messo fuori squadra, eccetera, eccetera. Nonostante questo, però, lui rimane attaccato alla Juventus. A proposito di dichiarazioni invece di De Ligt, di Zaccaria, che insomma hanno attaccato soprattutto, diciamo così, hanno parlato un po' in generale, ma indirettamente hanno attaccato Allegri, vi leggo quello che ha detto uno che secondo me era un fuoriclasse, no, secondo me era un fuoriclasse, probabilmente uno dei difensori più forti dell'era moderna in Italia, no? E parlo ovviamente di Alessandro Nesta. Lui dice, Alessandro Nesta dice, no? Ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera e si è soffermato anche su quello che ha detto De Ligt, la Juventus, sono al Bayern, sto bene perché c'è molta più voglia di vincere la Champions, in Italia si gioca diversamente, agli allenamenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi come se avesse vissuto una sorta di inferno alla Juventus. De Ligt, sapete, a domanda precisa di un suo parere su queste dichiarazioni, Alessandro Nesta ha detto: io certe dichiarazioni al posto di De Ligt non le avrei fatte. Sentite che dice: ti hanno pagato 70 milioni, ti hanno voluto a tutti i costi, sei stato infortunato per tanto tempo, vai al Bayern Monaco, bene, vai e basta. Poi Nesta, sul quello che dico anch'io, la penso come Nesta, secondo me non devi mai parlare male della società dove hai lavorato, in questo caso della squadra. Poi sulla situazione della Juventus Alessandro Nesta dice: c'è una confusione più generale, da anni fanno un passo avanti e due indietro, manca una linea precisa, anche sul mercato non c'è chiarezza. Alessandro Nesta, per chi non lo sapesse, era praticamente della Juventus quando lo prese il Milan, l'aveva di fatto ingaggiato la Juventus, aveva già un accordo, ve la dico questa perché me l'ha detto un alto dirigente. Poi voi ricorderete che Berlusconi era presidente del Consiglio in quella fase, non mi ricordo quale governo a quei tempi, se Berlusconi 1 o 2, però chiamò direttamente Giraudo e gli disse: mi può gentilmente, può lasciarmelo a me Nesta? E alla fine lo prese il Milan con una grossissima lotta tra Galliani e Lotito. Poi anche Lotito mi disse, con anche la Galliani mi disse: con Lotito cedi oppure lo lasci perdere. Allora andiamo avanti. Io mi aspetto una vittoria, sì, ma come sempre un risicato 1-0, al massimo un 2-0 all'ultimo minuto, poca roba. Un saluto da Mattia. Secondo me già il fatto di vincere sarebbe fondamentale per tornare alla vittoria. Andate a fare un po', sfogliate un po' il calendario e vi renderete conto che la Juventus non vince da troppo tempo, e soprattutto poi con delle prestazioni secondo me inaccettabili per una squadra come la Juve. Vai Fede.
Ciao Quinti, Leonardo da Roma.
Ciao Leonardo.
Qua la speranza ovviamente c'è, ma lo spirito
Lo so.
E la fiducia non c'è più, perché ne abbiamo passate tante di vigilie del genere, troppe, con la speranza di vedere una svolta, un cambiamento, un impegno, e siamo rimasti sempre più delusi. Quindi sinceramente guarderò la Juventus con un approccio sulla difensiva, con distacco emotivo, se ci riuscirò, perché la amo troppo questa squadra. Se poi dovesse giocare bene, convincere, vincere, non mi esalterò, perché aspetterò le partite successive. E ancora, fino a che capirò che la Juventus veramente ha ingranato una marcia diversa.
Speriamo, ti do ragione, capisco anche il tuo stato d'animo, che quello è un po' di tutti noi, no? Però dobbiamo cercare di provarci, non arrenderci, fino a quando insomma è possibile. Cioè secondo me in generale nella vita, in questo caso, non devi avere dei rimpianti, no? Nel senso, la squadra ci prova, non ci riesce, l'allenatore ci prova, non ci riesce. Se anche dovesse finire un rapporto, no? L'importante è che non si abbiano dei rimpianti. È stata fatta, questo è interessante, perché noi parliamo sempre di infortuni, la Juventus purtroppo negli ultimi due anni ne ha avuti tanti. È stato fatto un report dal gruppo assicurativo inglese Odwen, riporta nella stagione 2021, pensate, 2022, nelle cinque maggiori leghe continentali, quindi si parla di Serie A francese, Ligue 1 sarebbe, Premier League, Liga e Bundesliga, quindi Spagna, Inghilterra, Francia, Italia e Germania ovviamente. In queste 5 leghe nella stagione 2021-2022 si sono registrati, pensate, 4.810 infortuni, il 20% in più rispetto ai 3.988 dell'anno precedente, cioè stagione 2021, con 2.091 giocatori interessati, un costo, pensate, questo è importante, ecco, quando uno si infortuna, un costo complessivo per la società di 610,7 milioni di euro, il 30% più dell'anno prima. L'ammontare è stato calcolato moltiplicando il costo giornaliero di un giocatore per il numero di giorni in cui non è stato disponibile. Cioè, capite che insomma l'infortunio di un calciatore, oltre alla perdita ovviamente tecnica, no, per una squadra e per un allenatore, diventa anche una perdita economica. È come se tu non andassi a lavorare per diversi giorni. Un conto è che non ci andiamo io e Federico Rossi, che non guadagniamo 10 milioni l'anno, ma un po' meno, è vero Fede, insomma, un po' meno di 10 milioni là. È un conto insomma che non ci vadano i calciatori. In Italia, pensate, il totale degli infortuni sale dai 781 del 2020-2021 agli 835 dell'ultima stagione, quindi un più 7%. Costo complessivo totale 97,82 milioni. Ecco, questa è la cosa che ci interessa. Al vertice della speciale, si fa per dire, classifica degli infortuni, c'è la Juventus, che ha dovuto sopportare 88 infortuni, un decimo del totale della Serie A, e anche l'impatto economico superiore, 22,6 milioni, il 23% dell'intera Lega. Cioè, capite cosa significa avere un giocatore infortunato e quindi quanto sta pagando la Juventus in termini, ripeto, ovviamente tecnici, ma anche economici. E quindi questo è un dato molto molto importante. Ciao Quintiliano Giovanni da Filadelfia, Allegrate non ce ne sono più, è un allenatore in confusione, completamente diverso dal primo Allegri. Guarda Giovanni, io spero che ci sia ancora un'Allegrata. Per Allegrata però non intendo necessariamente un cambio di modulo, fermo restando che si dovrebbe passare al 3-5-2 che lui ha utilizzato saltuariamente, ma potrebbe in questa fase diventare il vestito tattico definitivo per la vecchia signora. Parlo anche di una spinta emotiva, di qualcosa di diverso, anche durante il corso della partita, per esempio, in un inserimento di un calciatore, non lo so, qualcosa che dia la scossa. Voglio provarci, capisco che tu dici sono finite e sono d'accordissimo con te quando sottolini è diverso dal primo Allegri, su questo purtroppo non c'è dubbio, non solo sotto il profilo dell'allenatore ma anche del comunicatore, come abbiamo detto prima. Adesso basta, stiamo prendendo tutti i reperti archeologici dopo Di Maria, ora si parla di Jordi Alba. Antonio da Napoli, purtroppo Antonio hai anche ragione quando dici questo, ma la Juventus voi sapete benissimo che punterà molto ai parametri zero, sempre per il discorso economico. L'ultimo bilancio, insomma, l'abbiamo letto qualche giorno fa, oltre 200, sui 250 milioni di perdite. La Juventus deve continuare sulla scia dei risparmi dei non dell'abbattimento, perché è difficile, però della riduzione drastica dei costi. L'obiettivo è di ridurre del 50%, ma sarà molto difficile. Già ha iniziato, soprattutto per quanto riguarda gli ingaggi, ecco perché spesso va sui parametri zero. L'importante, ti posso dire Antonio, è che non siano infortunati, ecco, sarebbe già questo importante. Dopo tutto quello che gli hanno buttato addosso, io giocatore mi rifiuterei di combattere per uno come il mister. Ciao da Luca. Buongiorno Quinti, puoi chiedere se c'è stata la ormai non c'è più l'ospite se c'è stata la, lui la chiama scazzottata ieri, Matteo da Hollywood. Ciao Matteo. Ciao Quintiliano, Allegri e i giocatori devono capire che stanno nella Juventus, non in una squadra qualunque. È quello che ho detto prima. Io comunque penso che se non interviene John Elkann la vedo dura. Rosa da Simbario, racchiudi più o meno il mio pensiero, perché giustamente l'allenatore, ok, deve dare lui soprattutto di più, ma i calciatori devono rendersi conto che quella è una maglia diversa, che è più pesante, che è prestigiosa, che ha una storia, e questo secondo me glielo deve mettere in testa qualcuno della società, qualcuno molto in alto. Vocali.
Ciao Quintiliano, sono Antonella.
Ciao.
Io credo che Allegri, più che fare un'allegrata, dovrebbe trovare questo modulo che a quanto pare sarà un 3-5-2. Ogni reparto un interprete, cioè un interprete principale. e da lì sviluppare questo gioco. Cioè noi non abbiamo bisogno di fare tante variazioni di moduli, perché secondo me, cioè, non abbiamo neanche il tempo, perché si gioca ogni 3 giorni e purtroppo per noi ogni partita è fondamentale, anche perché se dovesse andare male col Bologna e mercoledì andare male con il Maccabi,
aiuto,
la situazione diciamo che è nerissima, cioè saremmo praticamente fuori da tutto. Quindi deve fissarsi secondo me su un modulo e con interpreti fissi e da lì cambiare, anche perché Pogba e Chiesa secondo me non rientreranno mai al 100%, cioè Pogba si sta sforzando perché vuole andare ai mondiali, Chiesa lo recupereremo al 100% diciamo gennaio, speriamo di recuperarlo al 100% per gennaio.
Grazie, beh, avere un modulo intanto per avere un'identità tattica, al momento credo che il 3-5-2 sia quello più, diciamo così, forse anche più logico se vogliamo, però ripeto, non deve essere un 3-5-2 contiano, cioè rigido, ci può essere uno dei cinque del centrocampo, mi viene in mente Locatelli, che può benissimo virare sulla tre quarti per supportare le punte, poi ne parleremo bene durante colpo di tacco prima della gara con Alessandro, no? Però io credo che questo debba avvenire. Sugli interpreti bisogna vedere la disponibilità, perché al momento, per esempio, è fuori Di Maria. Cioè, quando rientrerà Di Maria, se sta bene, credo che giochi titolare. E quindi già non puoi fare più, secondo me, il 3-5-2, diciamo così, classico. Perché Di Maria al limite o esterno alto, un attacco a tre, oppure trequartista dietro alle punte. Quindi, però l'importante, al di là dei moduli, che ne parliamo ovviamente, è la testa. Se non c'è quella, ragazzi, possiamo parlare fino a questa serie di moduli, non riesci mai, secondo me, a trovare la via giusta, no? Per raddrizzare le prestazioni e di conseguenza anche i risultati. Caro Quinti, il turco, ecco, vedi, il turco. Ma è possibile che la squadra, come vista a Monza, giochi come a Monza o peggio da adesso in poi? No, dai. Per provocare le dimissioni di Allegri, io questo non lo penso, non voglio nemmeno immaginarlo. Logicamente in accordo con la società per questioni economiche, no, non credo. La mia idea è questa: secondo me vedremo la Juve di Monza in campionato, dove è possibile recuperare dall'altra parte una Juve che farà 6 punti con il Maccabi per sperare ancora. Questa squadra non è scarsa, manca solo di stimolo che deve arrivare dal cambio tecnico. Ciao Ivano D'Ascoli. È chiaro che non sia scarsa, ma nemmeno mediocre, nemmeno sufficiente. È un'ottima squadra con la rosa al completo. Sicuramente ha bisogno di una scossa. Adesso Allegri è sulla panchina, quindi fino a domenica deve darla lui la scossa. Se poi serve mandarlo via per cercare di ridare... Però io insisto, io non credo che i calciatori remino contro l'allenatore. Se poi, come ci diceva prima il nostro ospite, magari non riescono a recepire quello che lui vuole, no? E non riescono ad esprimersi al meglio, è un altro discorso. Però remare contro, francamente, non credo, peraltro d'accordo con la società, no. Per svoltare la stagione servono 3 cose. Atteggiamento positivo, sono d'accordo, ed arrabbiato per tutta la partita. Testa per tutta la gara e alzare il baricentro di 20 metri. Sono d'accordissimo. Ce lo dice Manuel da Roma, così da attaccare e difendere meglio. Sono d'accordissimo con te. Quando io parlavo dei 60 minuti contro la Roma, vi ricordate com'era alta la Juventus? Peraltro aggrediva anche. E lì mi era un po', diciamo, illuso che ci potesse essere stato già il cambio sia mentale che di atteggiamento tattico, ma soprattutto di atteggiamento nell'essere più alti. Invece poi purtroppo abbiamo visto le altre gare, ma sono d'accordo con te, Manuel. Ad iniziare dal fatto che il rap non è musica, comunque sarà un motivo in più per non andare nella nostra casa Viking Isola d'Elba. Quintiliano, ciao Lorenzo da Viterbo. Premonza facevamo gli stessi, lo so Lorenzo, spesso abbiamo fatto gli stessi ragionamenti, ma non possiamo farne altri adesso, basta aspettare, altrimenti rischiamo di arrivare troppo tardi. Ma soprattutto un amico ci scrive: dove erano i guardalini? Guarda amico mio, non so chi tu sia, vi invito sempre a firmarvi. Ieri, se ricordate l'intervento di Cesari, quando gli ho chiesto, tra l'altro gli ho chiesto a Cesari, il guardalini era quello piazzato meglio di tutti rispetto alla linea di Candreva che teneva in gioco tutto il mondo, ha detto lui, ma i guardalini ormai praticamente non contano più nulla con questa dinamica relazionale tra barre e arbitro in campo. È stato uno dei punti secondo me, importanti, significativi dell'intervento ieri di Cesare, che purtroppo ha ragione. Vocali.
Ciao Quintiliano, Francesco da Saluzzo da Cuneo.
Ciao Francesco.
Io volevo dirti, spero sicuramente di portare a casa il risultato, perché per me conta, per me come per tutti, sicuramente conta portare a vincere, e poi dopo vedremo. Poi volevo anche dire un'altra cosa, avremo bisogno anche di qualche altro gol dai centrocampisti.
Bravo.
O anche lo stesso Costi dovrebbe migliorare in fase realizzativa, sì, perché segna poco.
Ce l'ha avuto l'occasione.
Tra gli attaccanti, gli altri, non, a parte che abbiamo fatto pochi gol, ma non c'è nessun altro che segna. E abbiamo bisogno di altri gol, specialmente dai centrocampisti, Locatelli, McKenny, che si inseriscano bene. Poi voglio dire una cosa sul fatto del pubblico, ho sentito che anche i tifosi del Bologna non saranno presenti, per carità, quello a me non me ne fa poco, però il discorso è che c'è sicuramente un problema di stadio, perché comunque avere lo stadio mezzo pieno non porta soldi, non porta incassi, e è un problema ben ben grande secondo me, altro che fare lo spettacolo di Salmo.
Hai ragione Francesco, sono d'accordo con te, così come sul discorso del pubblico. Questo è un problema che io vorrei che si risolvesse, ma la parte calda del tifo rispetto alla società, io non vedo avvicinamenti negli ultimi tempi, quindi, però io dico, quelli che vanno allo stadio io tiferei, non riuscirei a non tifare, se non addirittura. Poi è chiaro che se la squadra si mostra come nelle ultime gare va fischiata, ragazzi, la forma di protesta più civile che possa esserci, no? In Spagna voi sapete fanno la pagnolata sventolando i fazzoletti bianchi, in Italia si fischia, quello sì, però insomma cerchiamo prima di sostenerla, nel senso che anche il tifoso deve dire ce l'ho messa tutto per tifarla, però non ce l'ho fatta più, mi sono arreso, nel caso in cui la situazione precipitasse ulteriormente. Sul discorso della fase realizzativa hai ragione, sicuramente questo è un problema. Guardate, prima ho nominato Khedira, no? che ha detto quelle belle parole nei confronti della Juventus, dell'esperienza in bianconero. Ecco, l'ultimo centrocampista che ci ha regalato dei gol importanti è stato lui, numericamente parlando 9 in una stagione, ricordo il tedesco. Non ci sono stati più purtroppo centrocampisti in grado di... Sicuramente se giocasse Pogba titolare, non solo lui ma anche gli altri sarebbero più favoriti sotto questo aspetto, ma devono fare sicuramente di più. Però aggiungo io, non dobbiamo attaccarci solo a Vlahovic, che è il principale deputato a segnare, ma anche a Milik, che però lo sta facendo, perché ha avuto un impatto secondo me importantissimo nella Juventus. Ma affinché le due punte segnino, devono essere anche serviti bene. Ma in generale hai ragione Francesco, la Juventus, se non ricordo male, è ottava attualmente come attacco dopo 7 gare, lo scorso anno chiusa al 10° posto, è inammissibile per la Juventus.
Buongiorno Radio Bianconera, sono Claudio Damenati.
Ciao.
Parlate di patto fra giocatori, allenatore,
auspicato
la società che può disfarsene per il peso del suo ingaggio. Ma scusate, prima di tutto, vabbè, il gioco di Allegri lasciamo stare, siamo da zona retrocessione, ma anche tenerlo fino alla fine del campionato e poi esonerarlo, cosa cambia? Esonerarlo, poi cosa cambia? Che a luglio dobbiamo prendere un nuovo allenatore, allora esoneriamolo subito, prendiamo un traghettatore, Montero, e basta. La squadra non segue più Allegri. La dirigenza non sa come disfarsene di Allegri. Allegri è arrivato in modo arrogante alla Juventus.
Ma... Beh, che la squadra non segua più Allegri ovviamente è lecito il dubbio, no? Il pensiero che possiamo avere viste le prestazioni. Però tu dici un traghettatore Montero. Il problema è che la Juventus deve entrare assolutamente tra le prime quattro. Montero sarebbe in grado, secondo te? Io i miei dubbi ovviamente li ho, onestamente ve lo dico, Montero non ha grandissima esperienza. Se poi lo metti in uno spogliatoio che insomma versa in difficoltà estreme, perché se dovesse andare via Allegri significa che la Juventus veramente è precipitata ulteriormente, non è semplice, non sarebbe semplice. Ipotizziamo un quarto posto a fine anno e che superano il girone di Coppa, ma usciamo agli ottavi. Cosa si fa a giugno 2023? Si cambia o si continua con Allegri? Saluti da Mattia. Mattia, la risposta non so dartela, ti posso dire la mia idea? Secondo me, visti gli ultimi discorsi che ho sentito, se arrivi qua, beh, oddio, no, arrivi quarto, probabilmente non puoi tenere Allegri, o meglio, io non lo terrei, perché comunque è fallito il discorso scudetto e il Kahn è stato chiaro in un paio di occasioni dicendo tanto lo vinceremo, e significa mettere ulteriore pressione, e poi tu non superi il turno, quindi esci agli ottavi come tutti gli altri. Adesso magari se la Juventus dovesse superare gli ottavi, che peraltro sono a rischio fortemente, lo sapete, bisognerà capire anche l'avversario che ti capita, perché un conto è uscire con le avversarie di Sarri e di Pirlo, altro discorso se invece ti capita un top club, ecco, è un po' diverso. Però certo, fallisci lo scudetto, esci agli ottavi e arrivi giusto entro il quarto posto, e secondo me sarebbe a rischio. Domenica la parola è una sola: vincere e vinceremo, speriamo bene fino alla fine. Johnny, ciao Johnny da Figline. Cosa mi aspetto? Vedere una Juve che giochi da squadra, che si aiutino a vicenda per portare la vittoria a casa, rosa da simbario. Infatti, quando io parlo di patto, di unità di intenti, che si aiutino a vicenda, che è l'ABC di una squadra, è l'ABC di un gruppo, è l'ABC di un contesto lavorativo che ha lo stesso scopo. Noi, per esempio, qui a Radio Bianconera abbiamo l'obiettivo, lo scopo, tutti quanti, di fare informazione, di farla nel migliore dei modi. La squadra ha l'obiettivo di vincere. La Juventus, storicamente, è proprio la parola, no? Vincere è l'unica cosa che conta, quindi questo è il contesto lavorativo. Ecco perché bisogna aiutarsi a vicenda, come spesso facciamo del resto, anche qui a Radio Bianconera.
Fuori di Juve.
Fede, posso fare un plauso a Luciano Spalletti questa volta? Che io, insomma, c'ho avuto un po' di battibecchi quando seguivo la Roma e lui era allenatore della squadra giallorossa. Pensate che Spalletti oggi si è presentato in conferenza al centro tecnico di Castel Volturno, quindi in conferenza stampa per la sfida di domani contro il Torino, e ha portato due rose, pensate, queste due rose, e lui ha detto: questi fiori sono per Mascha Amini e Adis Nayafi, ha detto, non ha voluto aggiungere altro. Ovviamente si tratta delle due ragazze iraniane uccise, una cosa vergognosa in questi paesi. E pensate che forse non siamo a quei livelli, ma in Qatar, dove si giocheranno i mondiali, la competizione calcistica più importante di sempre, non ci sono, sono negati i diritti alle donne. Quindi ragazzi, bravo Spalletti, questa volta veramente un applauso. Devo dire che anch'io sono molto arrabbiato, perché mi piacerebbe che la situazione legata alle donne che non hanno diritti in alcuni paesi venisse un po' più messa a risalto, soprattutto poi quando purtroppo vengono addirittura uccise. Una cosa che nel 2000, siamo nel 2022, raga, ma non dovrebbe accadere storicamente, in generale, proprio come principio, no? Però se addirittura ancora siamo a quei livelli, veramente parliamo di un mondo diverso. Purtroppo è così. E mi dispiace, ripeto, che la politica, ma anche alcune frange, no, di gente che protesta per altre cose, io credo che sia fondamentale anche farsi sentire per le donne di tutto il mondo, no? Per queste donne che non hanno diritti e che addirittura, solo perché non vogliono portare il velo, vengono massacrate. Una cosa che mi fa venire i brividi. Vai Fede.
Ciao amici, buon pomeriggio, sono Danny. Ragazzi,
raffreddatissimo.
Sono carico, tanta voglia di vedere in campo la nostra Juve. Speriamo che nello spogliatoio in questi giorni parlino tra di loro per provare in qualche modo a uscire da questo momentaccio e fino a novembre, prima dell'inizio del mondiale, fare un bel filotto di vittorie e tirarci su. Assolutamente.
Ci vorrebbe.
Un abbraccio fino alla fine.
Però cerca di guarire subito, carissimo Danny. Vai Fede.
Ciao caro Quinti, Lorenzo a Colle Valdezza.
Ciao Lori.
Secondo me la vera allegrata sarebbe che lui scendesse da quel piedistallo dove è risalito quando è tornato alla Juve.
Anche.
Questo, bravo, lo dico da grande stimatore del mister, quindi credo valga doppio.
Lo so.
E ammettere le sue colpe innanzitutto davanti al gruppo, mettersi al pari del gruppo, rimotivarlo, e ripartire insieme. Questa sarebbe la grande allegrata che potrebbe fare. Ritrovato lo spirito, poi può utilizzare qualsiasi modulo. Il problema grosso è questo, mentale, e mentalmente va risolto. Forza Juve.
Grazie Lorenzo, come al solito interventi impeccabili. Tu la pensi come me, perché si riparte, cioè noi giustamente, perché dobbiamo parlarne, poi la Juventus dovrà scendere in campo e dovremmo analizzare anche l'aspetto tattico, ovviamente stiamo cercando di capire 3-5-2, però insisto, hai ragione tu, se non c'è la testa non vai da nessuna parte, in primis. Secondo, ma non necessariamente perché è meno importante del primo, ma le due cose sono collegate, nella fattispecie ci deve riessere connessione tra le due componenti. E ha ragione su Allegri, perché a me insomma qualcuno vicino alla Juventus tempo fa mi disse: guardate, quando Allegri è tornato un po' di, la vogliamo chiamare spocchia, ce l'aveva, forse lui pensava che tornando una sorta di bacchetta magica, no, avrebbe risolto tutti i problemi, salvo poi accorgersi, anche questo mi è stato detto, lo disse anche Andrea Bosco, no? Forse l'avete, qualche volta l'avete sentito, mi aspettavo una situazione difficile ma non le macerie. E quindi ci sono questi aspetti qui sul discorso di Allegri, è vero, rimettersi un po' a livello dei calciatori, per carità, è lui l'allenatore, è lui che decide le formazioni, è lui che fa delle esclusioni eccellenti o non eccellenti, qualsiasi tipo di esclusione. Però secondo me bisogna, perché un altro amico aveva ragione, no, io no, aveva ragione, dice, io per esempio se fossi in alcuni calciatori non riuscirei a impegnarmi per un allenatore che mi ha denigrato. Secondo me deve, questo è un aspetto importante, Lorenzo ha toccato un punto fondamentale del rapporto tra Allegri e i giocatori, non vorrei che si fosse rotto soprattutto per questo atteggiamento del mister, potrebbe essere uno dei motivi. Ciao Quinti, spero che cambiare modulo possa dare una piccola scossa alla situazione, anche se non sono così ottimista, non sei l'unica, perché secondo me il problema parte dalla società e poi va a cascata fino ad arrivare a noi tifosi. Comunque sempre fino alla fine, Stefania da Santa Marinella. Ciao Stefania. Salve, sono Enzo Olivelli da Grosseto, facciamo tanti discorsi in questo periodo, gente che la Juventus non sa dove stia di casa, datemi di diritto i due punti con la Salernitana, la squadra si prepara con un altro spirito, con il Benfica vinciamo e così anche a Monza, forza Juve, da uno che la segue in vari stadi italiani. Enzo, hai ragione, datemi due punti, perché alla Juventus gli spettavano quei due punti, però ad onor del vero, ad onor di cronaca, per essere onesti intellettualmente e nel mio caso anche professionalmente, va ricordato che per circa 70 minuti la Salernitana ti ha sostanzialmente dominato, e questo non può accadere alla Juventus con nessuna squadra, soprattutto poi con quelle che sono oggettivamente di fascia inferiore. Vocali.
Ciao carissimo Quintiliano, sono Angelo da Frosinone.
Ciao Angelo.
Innanzitutto complimenti per come conduci sempre la trasmissione, d'altronde ti chiami Quintiliano, quindi antico nome romano di un,
esatto,
oratore,
grazie,
famoso.
Oratore,
e
sì.
A parte questo, volevo dire che forse sarebbe il caso di rendere un po' omaggio a tutti i tifosi che parlavano di Allegri out o di Allegri che non doveva tornare già molto tempo fa, e venivano da una parte della tifoseria trattati un po' da scemi, un po' da ubriachi, addirittura una sera un tifoso mi ha definito, oppure da grandi fenomeni, da grandi allenatori, detto ironicamente. Quindi adesso invece stiamo convergendo piano piano tutti in quella direzione, sono rimasti pochissimi penso a sostenere Allegri, quindi penso sia giusto riconoscere a noi super critici e grandi critici che praticamente non amavamo la Juve perché criticavamo Allegri, adesso sarebbe da riconoscercelo, ecco. Un abbraccio e forza Juve.
Beh, però secondo me, grazie Angelo intanto per i complimenti, secondo me non deve essere una sfida tra tifosi, perché automaticamente noi definiamo che c'è una spaccatura anche all'interno della tifoseria. Io sì, me lo ricordo, tu uno dei primi, però io personalmente, al di là che comunque faccio questo lavoro e quindi devo avere un atteggiamento diverso ovviamente da un tifoso non giornalista, no? Su questo almeno credo che siamo tutti d'accordo. Il mio discorso ovviamente non ti riferivi a me, perché non ho mai considerato scemo nessuno, io, ci mancherebbe altro che la pensi diversamente da me. Io ce l'avevo soltanto con alcuni tifosi, se così si possono chiamare, che secondo me erano prevenuti e spesso intervenivano agendo in malafede, solo quello. Poi ognuno può avere la sua idea. Guarda Angelo, ti dico, io sono uno, chi mi ha conosciuto al raduno, qualcuno già mi conosceva, che fondamentalmente non avrei nemmeno scelto Allegri, non l'avrei proprio ripreso Allegri, perché fondamentalmente, se dovessi scegliere in generale, non amo molto il gioco di Allegri. Però quello che voglio dire, fino a quando allenatore della Juventus, secondo me, va sostenuto, perché va sostenuta la Juventus. È chiaro che però non abbiamo il prosciutto negli occhi, e quindi se la squadra va male come sta andando, bisogna criticarlo, e se ci rendiamo conto che non c'è più nulla da fare, dobbiamo chiedere, tra virgolette, perché poi non siamo nessuno, le dimissioni, questo non c'è dubbio. Però quello che tu dici, secondo me, denota una anzi conferma una spaccatura. Non è che ci sono i tifosi, la guerra tra virgolette, ovviamente, attenzione, tra tifosi, quelli che dicevano avete visto, avevamo ragione noi su Allegri. Io anche fino a domenica voglio sperarci, perché lo so benissimo che la situazione è difficile, che c'è una scollatura, che non so come la Juventus farà vedere la luce, però domenica si va in campo, bisogna vincere, non so nemmeno se magari una vittoria poi possa veramente dare là a una nuova stagione. Ecco, questo voglio dire, però sono consapevole che Allegri debba dare qualcosa in più, che non ha dato quasi nulla oggettivamente, lo dico. Io soltanto mi riferisco, io almeno personalmente, poi tu magari ti riferisci a altri tifosi perché hai parlato di qualcuno che ti ha definito in un certo modo, altri radioascoltatori, dico solo non intervenire in maniera pretestuosa e in malafede. Poi ognuno può avere le proprie idee. Buon pomeriggio, io resto della mia idea, a noi servirebbe Ranieri per questa stagione e anche per la prossima, serietà, esperienza e umiltà, sarebbe ideale per noi. Gabriele della provincia di Firenze. Io sinceramente un altro allenatore che non amo molto è proprio Ranieri, però magari se dovesse servire alla causa, per carità. Tra l'altro ha rilasciato un'intervista proprio stamane, si è schierato contro l'inizio dell'azione dal basso. Ciao Quinti, Michele da San Maurizio, io mi aspetto di ritrovare impegno e attaccamento alla maglia, che sarebbe la cosa principale secondo me. Mi aspetto anche la stessa cosa dalla società, di conseguenza anche di noi tifosi allo stadio per vincere insieme. Ecco, mi sembra quasi utopistico questo messaggio, mi sembra anche una sorta di mosca bianca nel marasma di pessimismo che regna qui tra i radioascoltatori, che per carità ci sta, lo capisco, perché ci mancherebbe. Ciao Zio Quinti, Rocchi conferma che gli arbitri in campo non servono e prevale solo il VAR. Allora a questo punto togliamo arbitri e rimaniamo VAR con droni, che ne pensi? Così ritorniamo a vincere. Ovviamente questa è un po' provocatoria come cosa, certo è che dipende anche dall'arbitro, no? Adesso non so chi tu sia perché non ti sei firmato, però convieni con me. Un conto che un arbitro dilettante che viene richiamato al VAR, che dà un gol, viene richiamato al VAR, viene condizionato automaticamente perché non ha esperienza. Un conto invece è un orsato, che ne so, un arbitro di esperienza che magari no, è gol, l'ho visto io, oppure vai, ok, mi chiama a rivedere, per me è gol, confermo il gol. L'arbitro di Juventus Salernitana era un esordiente ed è stato fortemente condizionato. L'allegrata la può fare solo dimettendosi, ce lo dice Marco da Richmond, che sta pensando già ai prossimi allenatori. Domenica si gioca al calcio. Vocali.
Ciao Quintiliano, Iuri da Roma. Ciao, io mi faccio una domanda, ma perché continuiamo ancora a mettere Quadrato sulla destra e adattare Danilo in difesa, quando comunque sulla fascia Danilo rende bene e Quadrato purtroppo o per nervosismo o per tanti motivi che magari noi non sappiamo, comunque non sta rendendo bene, e in più sembra anche che non faccia rendere bene chi c'ha vicino. Quindi io spero di vedere Danilo sulla fascia e magari Gatti in difesa, speriamo.
Però aspetta, tu intendi una difesa a 4, quindi esterno basso, Danilo o quinto a destra di un centrocampo a 5, perché è un po' diverso. Purtroppo l'abbiamo detto, Quadrato quest'anno sta rendendo pochissimo, sembra, anzi è irriconoscibile. Saluto e ringrazio Renzo Olivieri, presidente dell'Asso Allenatori ed ex storico, ex tecnico proprio del Bologna. Ciao mister.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Che Bologna deve aspettarsi la Juventus domenica?
Un Bologna che va per fare la partita, sa che non sarà una partita semplice, che Bologna viene da così, una partita che gli è andata male, non, probabilmente non meritava la sconfitta, però una sconfitta interna, su un cambio di allenatore, quindi una situazione psicologica particolare.
Volevo invece adesso andare in casa Juventus, insomma lei è presidente dell'Asso Allenatori, è stato ed è allenatore, come sta vedendo questa situazione intanto della Juventus in generale, ma in particolare di Allegri, che insomma tantissimi tifosi vorrebbero già esonerato?
Ma la Juve è una squadra in costruzione, c'è poco da fare, quindi ci vuole il suo tempo. Che l'allenatore con una squadra che sta andando come la Juve in questo momento sia così carico di responsabilità pubblicamente diventa usata, perché si fa parte della norma anche questo. Chi fa l'allenatore sa che ci sono dei momenti nel quale questo capita, e quindi Allegri è uno che sa reggere certe cose, mi sembra. Anche questo tutto nella norma, di la verità.
Però insomma, quando è tornato Allegri, insomma, anche sulla scia dei cinque scudetti del passato, ci si aspettava sicuramente un cambio.
Ma io dico, Allegri con tutto quello che sa, con le sue capacità che vengono dalle vittorie che ha fatto, da quanto ha vinto, però i miracoli sono un'altra cosa. La Juve non è in grado di miracoli in questo momento, è una squadra che va costruita gradualmente, tanti giocatori prima parlavate di Quadrato, tanti giocatori hanno bisogno di trovare la condizione, di trovare quelli che erano, e quindi i problemi sono questi.
Però insomma abbiamo detto tutti dopo il mercato che la Juventus ha fatto un mercato da 8, ora al di là di alcuni assenti importanti, in primis Pogba, chiesa ormai da gennaio, è chiaro però che qualcosa in più doveva darla proprio l'allenatore, perché a questo punto ti chiedo quanto conta un allenatore nel calcio di oggi, in quale percentuale conta un allenatore rispetto...
No, la percentuale non si può dire, su questo non sono d'accordo su quanto dice Allegri, conta tanto l'allenatore e conta tanto soprattutto in momenti come questi, nella gestione di situazioni particolari come queste. Qui si vede l'allenatore, dopo tre vittorie insomma riesce a tutti, non si vede, l'allenatore si vede in un periodo brutto, dopo sconfitte, allora si vede la sempre di un allenatore.
Quindi a questo punto ti aspetti una riscossa, ovviamente con Allegri in primis, che è lui il capo tra virgolette della squadra, o secondo te se va male con il Bologna rischi addirittura?
No, la Juve fa programmazione di lungo respiro, che Allegri non rischi nulla, e mi aspetto da un momento all'altro questa squadra che ritrovi se stessa, ma quella che era la tradizione via. Poi lottare per lo scudetto probabilmente no, perché non è squadra a oggi che possa lottare per lo scudetto. D'altra parte, gradualmente questa squadra ha perso Buffon e Barzagli e Chiellini, è rimasto insomma una difesa che era la forza di questa squadra da ricostruire, non è che si fa in un momento.
Non c'è dubbio. Prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo parlato dell'allenatore, è chiaro che la squadra anche deve rispondere presente. Mi fai tre nomi secondo te che devono tra virgolette trascinare tutto il gruppo?
Ma uno è il primo, è l'attaccante, dai.
Vlahović.
È quello che deve dare di più, anche in situazioni di difficoltà, perché questa è una situazione di difficoltà. Deve dare di più, lui è abituato a prendere la palla, vincere duelli e fare gol, non ha bisogno neanche tanto giocare, anche lui viene che ritrovi se stesso. Quadrado è un altro. È un po' questa la situazione.
Grazie. Grazie mille, mister. Grazie,
prego,
un abbraccio.
Arrivederci,
grazie,
arrivederci.
Grazie a mister Ulivieri. Lui è convinto che la Juventus riuscirà a uscire da da questo tunnel, lo speriamo anche noi. Ciao Grande Quinti, finalmente la partita si avvicina, soffro molto di più a non guardare la mia Juve che senza guardare le curiose maglie bianconere. Forza Juve, Francesco da Palermo. Allora, se non vuoi guardarla, tu spegni e domenica sera ti colleghi con noi con un colpo di tacco, è semplice. Eccomi, ahimè, in ritardo, d'accordo con te, purtroppo le donne in alcuni paesi contano davvero poco, che tristezza. Buon pomeriggio carissimi Quintiliano e Federico Terri. Ciao Quinti, vorrei fare una domanda: nel caso in cui la Juve vincesse lo scudetto, la Coppa Italia arrivasse in semifinale di Champions, cosa si direbbe dell'operato di Allegri? Beh, scudetto, Coppa Italia, semifinale, secondo me insomma non sarebbe male. Cristian dalla Sardegna: aspettiamo prima di giudicare, infatti sono d'accordo con te, però non puoi continuare così, questo insomma credo che tutti siamo consapevoli. Michele da Cosenza: tutta la colpa è del signor Nedved, per fortuna a ottobre il CDA lo manderà a casa, non credo. Cosa ne pensa? Il CDA si è fatto intanto, cioè l'assemblea dei soci a ottobre. Cosa ne pensa? Perché non vuole Allegri il sostituto? Allegri doveva finire con il suo anno e poi cambiare all'epoca. Secondo me Allegri non doveva tornare, questo in generale. Non credo che Nedved adesso venga mandato via, a meno che lui non decida di dimettersi. Possiamo chiudere con un po' di vocali, vero Fede? Vai.
Ciao Quinti, stavo pensando a una cosa: sentire i messaggi dei nostri amici tifosi juventini che soffrono così tanto in questo momento, mi è venuto in mente che sarebbe bello farli sentire questi messaggi a tutti i tifosi di altre squadre che ci insultano sempre quando ci dicono che noi tifiamo la Juve perché vince sempre. Ecco, sarebbe bello fargli sentire questi messaggi per fargli capire quanto amiamo la nostra squadra, quanto siamo passionali e quanto soffriamo anche noi per la nostra squadra. E neanche tifare la Juve è facile e è esente da sofferenze, quindi la smettessero anche con questi discorsi stupidi e semplificatori. Un abbraccio e forza Juve sempre. Angelo da Frosinone.
Grazie. Pensavo che volessi dire dovremmo farli ascoltare ai giocatori questi messaggi, magari ne trarrebbero beneficio, avrebbero qualche spinta in più. Vai Fede.
Ciao Quinti, guardo da Roma.
Ciao.
Non capisco il tema dei risparmi, ma non mi sembra che la Juventus abbia applicato una politica in tal senso. Mi spiego.
Degli ingaggi, sì.
Perdere giocatori a zero, comunque alcuni tra l'altro dove, come nel caso di Ronaldo, c'hai ancora un ammortamento. Beh, o nel caso di cessioni tipo Romero, Demiraldo, se hai avuto addirittura minusvalenze, non sono proprio delle situazioni virtuose. Poi perdere calciatori a zero, dicevo, come Dybala, ancora giovane, anche lì è, diciamo, un autogol incredibile. E poi tutto questo risparmio, innanzitutto paghiamo un allenatore molto criticato, 9 milioni l'anno, quindi qui risparmio, se andiamo a vedere qualità, rendimento, insomma, non c'è. Poi i nuovi acquisti, i Vlahovic, i Di Maria, i Paredes, non mi sembra che gli abbiamo dato le noccioline. Mi sembra che comunque abbiamo dato degli ingaggi molto, ma molto importanti.
Credo che tu
sa. Quindi se prendi un Jordi Alba, come dicevamo, risparmi il cartellino, ma quanto guadagna oggi Jordi Alba al Barcellona? 10, 11, dai 8?
Grazie, un po' più brevi con i messaggi. Però Leonardo, volevo dirti questo: i maggiori costi, i costi che pesano di più in qualsiasi società bilancio sono quelli degli stipendi. Ti assicuro che è vero, ha mandato via Dybala a zero, ma ha risparmiato un ingaggio. Lui voleva 7 milioni, 7 per 4, 28. Milioni netti, che poi il doppio pesa a bilancio. Ha risparmiato i 4 milioni che percepiva Bernardeschi, per esempio, ha fissato quasi un tetto, no? Massimo di ingaggi, 7 milioni di Vlahovic, salvo le due eccezioni, Pogba e Di Maria, che però ha preso a parametro zero. Ti assicuro che se vai a leggere il bilancio della Juventus c'è stata una riduzione dei costi, e ancora, diciamo così, minima, perché la Juventus aspirerebbe ad abbattere i costi del 50%, però insomma già è iniziato questo tipo di lavoro, te lo assicuro, perché, ripeto, al di là dei cartellini dei calciatori, i pesi maggiori sono proprio dovuti agli stipendi in qualsiasi società, non soltanto in quelle calcistiche, ovviamente quelle dei calciatori sono molto elevati.
Ciao Quinti, se tu guardi i giocatori che noi avremo domenica e quelli del Bologna,
lo so,
c'è veramente un abisso.
L'ho letto le formazioni, Michele.
Tra cui il più importante Milik, quello più in forma, quello non allenato da Allegri. E quindi non c'è paragone. Se non vinci minimo 3-0, cioè vuol dire che proprio l'allenatore è un minus, non è una cosa che dà qualcosa in più, è uno che peggiora i giocatori. Quindi non ha scuse Allegri se non vince nettamente la partita in maniera sicura. Ciao da Luigi.
Ciao Luigi, belle le informazioni, le ho lette, ma non è il primo caso quest'anno che se confronti i calciatori con la squadra avversaria non c'è partita, no? Sulla carta sempre, poi vai in campo e purtroppo l'abbiamo visto, hai ragione, onestamente la Juventus ha giocato malissimo. Vediamo se col Bologna... Guardate ragazzi, secondo me con il Bologna già si vede dal punto di vista dell'atteggiamento se qualcosa è cambiato. Se non è cambiato nulla, purtroppo, io personalmente credo che ci sia soltanto una cosa da fare. Sono le 17 precise, Alessandro Santarelli sta dando dei calci alla porta dello studio, Federico Rossi mi fa dei cenni irripetibili, lo ringrazio, ringrazio tutti voi. Con me Santarelli, mi raccomando, appuntamento a colpo di tacco domenica sera, ora però proprio due in bianco nero con lo stesso Ale. Ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.